Siamo adesso in collegamento con Clemente Parisi, collaboratore di Connessioni Precarie, per parlare di Messico. Infatti, anche se si è tanto parlato negli Stati Uniti nell'ultimo periodo, oltre allo shutdown, appunto per lo shutdown degli scioperi degli insegnanti, anche dall'altra parte del confine di questo muro non ancora costruito da Trump, gli operai delle maquiladoras sono in sciopero. Si parla di oltre 70.000 operai di fabbriche che appunto costruiscono componenti per le industrie automobilistiche americane. Ci puoi spiegare un po' le motivazioni di questo sciopero e le modalità soprattutto?
Sì, dunque lo sciopero è iniziato il 12 gennaio in una città che si trova al confine nord-est del Messico, che si chiama Matamoros, che fa poco più di 500.000 abitanti e che conta circa 110 maquiladoras. Maquiladoras appunto sono queste fabbriche che sono impiantate soprattutto con capitale straniero, in particolare quello statunitense e canadese, e in queste fabbriche si produce soprattutto per l'esportazione, cioè i prodotti che quello che viene prodotto a basso costo viene poi reimportato senza costi negli Stati Uniti per essere venduto oppure per essere ulteriormente lavorato. E questo perché lungo il confine, lungo le 20.000 miglia di confine tra Stati Uniti e Messico, al sud di questo confine c'è una sorta di zona economica speciale con delle regolamentazioni fiscali particolarmente favorevoli per le imprese, che sono state ulteriormente abbassate poi dal nuovo presidente messicano, con livelli salariali bassissimi, un livello di sindacalizzazione altrettanto basso. La maggior parte dei sindacati sono filo padronali, in Messico li chiamano charros, e diciamo che il charrismo sindacale la fa da padrona nelle maquiladoras. C'è poi abbondanza di forza lavoro migrante, perché la maggior parte di quelli che arrivano al confine, e anche se ancora non c'è il muro, non riescono ad attraversare, finiscono poi impiegati come forza lavoro a basso costo in queste maquiladoras. E poi non ultimo c'è un livello altissimo di violenza, soprattutto violenza patriarcale. Questa è una delle zone con il più alto tasso di femminicidi al mondo, e a parte Ciudad Juárez, che è sicuramente il caso più famoso, ma comunque tutta la regione è caratterizzata da un livello altissimo di violenza sulle donne, che viene utilizzato anche come uno strumento di controllo sulla forza lavoro nelle maquiladoras. Infatti le donne nelle fabbriche sono la maggioranza, e la maggior parte sono impiegate in mansioni dequalificate, con posizioni subalterne ricattabili, e non è un caso che tra l'altro sono state proprio le donne ad essere in testa allo sciopero, e loro per prime hanno rifiutato queste condizioni di sfruttamento imposte alle imprese al confine. Quindi questo per fare un po' il quadro della situazione. Ci sono condizioni quindi di altissimo sfruttamento, di violenza e di ricatto, dei ritmi estenuanti, delle paghe da fame. La maggior parte delle mansioni sono tutte così ripetitive alla catena di montaggio. Lo sciopero in questo caso è iniziato perché le imprese locali, che sono per la maggior parte sono fornitrici dell'industria dell'auto negli Stati Uniti, anche di grandi nomi come Ford, come General Motors, le imprese avevano annunciato durante le contrattazioni che non avrebbero pagato il bono annuale, che è un po' che è questo bonus, questa integrazione annuale al salario che viene pagato per cercare di adeguarlo annualmente al costo della vita, che tra l'altro è quello più alto in tutto il Messico, però cioè non parliamo di differenze minime, cioè proprio di differenze sostanziali proprio per le particolari caratteristiche della zona. E quindi le imprese dicevano che non avrebbero pagato questo bono annuale perché il nuovo presidente, López Obrador, che si è insediato da pochissimi mesi, ha aumentato il salario minimo, e in quella zona lo ha raddoppiato, l'ha portato a 176 pesos giornalieri, stiamo parlando di poco più di 9 dollari al giorno. E quindi le imprese hanno detto che con quell'aumento avrebbero coperto anche il bono annuale. Il fatto è che l'aumento alla fine è arrivato solo per pochi lavoratori e poche lavoratrici, perché in molti già prendevano più del salario minimo fissato da Obrador, grazie agli adeguamenti degli anni passati, rispetto al quale il salario minimo era molto arretrato, e quindi sono rimasti senza l'aumento di fatto e con il bono annuale ho ridotto oppure praticamente non pagato. Poi ovviamente la questione è un po' più tecnica, ha a che vedere con clausole contrattuali dell'industria maquiladora, però la sostanza è questa, cioè, insomma, le imprese hanno cercato di neutralizzare qualsiasi aumento salariale e hanno cercato di farlo con tutti i mezzi che avevano a disposizione. Quindi, in risposta, dal 12 gennaio in poi i lavoratori hanno smesso di lavorare e ci sono stati ovviamente degli alti e bassi durante il picco, durante il momento più alto. Sono riusciti a bloccare la produzione in 45 maquiladora su delle 110 e attualmente ne sono bloccate ancora una ventina, forse una trentina, poco più di 30 comunque il confronto va avanti nonostante tutte le minacce delle imprese, le rappresaglie, le minacce di militarizzazione della zona. E sì, sulla partecipazione i numeri sono, diciamo, le stime sono variabili, qualcuno dice 40.000, poi c'è chi dice 70.000, comunque se si considera che è una città di meno di 500.000 abitanti, si tratta di una cifra non indifferente, direi che questa portata di massa è il primo carattere. Importante, il primo elemento importante di questo sciopero, perché questo è quello che ha fatto sì che uscisse dalle fabbriche e si trasformasse in qualcosa di in più, quindi si trasformasse in cortei, in manifestazioni, in riunioni, in assemblee permanenti o di fronte alle piazze o di fronte alle fabbriche. Ci sono delle foto della piazza centrale di Matamoros, pienissima. E questa è una testimonianza del fatto che si tratta di uno sciopero non solo relativo alle relazioni di fabbrica o alle negoziazioni contrattuali, ecco, ma che va anche molto più in là, pretende di essere anche una presa di parola politica.
Ecco, sì, i numeri sono sicuramente elevati. Quello che un po' mi stupisce è che riescano a mantenere viva la mobilitazione e appunto cerchino di fare un salto di qualità. Cioè, questo è dovuto al fatto che si stanno auto-organizzando, visto che appunto i sindacati sono sicuramente gialli e filopadronali. E in che modo si è estesa questa forma di lotta?
Sì, i lavoratori sicuramente, lavoratori e lavoratrici sicuramente mostrano una compattezza impressionante di fronte a tutte le minacce e hanno continuato con lo sciopero. Ormai è entrato nella terza settimana e comunque il settore da cui dipende il 70% della produzione cittadina. I danni, anche qui le stime dei danni, ci sono cifre variabili, ma comunque parliamo di danni ingenti ed è peculiare, particolare soprattutto e significativo soprattutto perché la classe padronale nelle maquiladoras non scherza, è molto compatta, è molto influente, sa muoversi nei canali giusti. Però sì, come dicevi, uno dei caratteri un elemento di originalità è il fatto che lo sciopero è stato usato come uno strumento di rivendicazione non solo contro le imprese, ma contro il sindacato stesso, cioè è partito da un'iniziativa assolutamente autonoma di lavoratori e lavoratrici. E questo perché il principale sindacato dell'industria maquiladora è appunto un sindacato ciarlista che si occupa di partecipare alla gestione dei profitti e della produttività nell'impresa, in fabbrica si occupa di gestire e di controllare il conflitto e nulla più. Quindi il primo atto proprio dello sciopero è stata una marcia di 2000 persone verso la sede locale del sindacato, e in pratica hanno forzato il segretario a firmare il documento con le richieste che avevano stabilito autonomamente, cioè il 20% dell'aumento per tutti, al netto di quello che ha deciso Obrador, e il pagamento del buono annuale che hanno fissato intorno ai 32.000 pesos, anche se comunque all'inizio chiedevano il 100% dell'aumento, poi con la contrattazione sindacale si è sceso, quindi non ha rinunciato all'opera di contenimento. Comunque una delle rivendicazioni centrali è stata proprio il non voler pagare più il 4% mensile che pagano al sindacato, e la protesta continua a mantenere questo tono antisindacale. Cioè, questa secondo me è una cosa importantissima, molto rilevante, perché è importante che uno strumento potente come lo sciopero venga sottratto al sindacato, al monopolio del sindacato, e che appunto è l'ulteriore, l'ennesima dimostrazione del fatto che viene utilizzato come qualcosa di più, che non ha a che vedere solo con le negoziazioni aziendali, con le negoziazioni, cioè magari da questo partono le rivendicazioni, ma è uno strumento che si usa per una presa di parola generale e più ampia. E secondo me in questo è semplificativo il fatto che alla testa degli scioperi e dei cortei ci siano le donne, cioè, anche se non è stato prodotto magari un discorso specifico su questo, le donne però hanno guidato la protesta, e questo perché, come dicevo, nelle maquiladoras ce ne sono tantissime, sono praticamente la maggioranza, e molto spesso tra l'altro vengono impiegate proprio perché sono ritenute meno incline alla politicizzazione. Poi, dicevamo, l'area con il più alto tasso di femminicidi al mondo, la maggior parte sono proprio delle giovani lavoratrici, delle maquiladoras, che spesso vengono dalle altre aree del Messico, quindi c'è un quadro di violenza patriarcale strutturale, e il fatto che le donne abbiano scelto di essere alla testa dello sciopero vuol dire che hanno deciso di usare lo sciopero come una risposta a tutto questo, cioè per rimandare indietro chi le vuole come soggetti deboli, e rifiutare poi lo sfruttamento e la violenza patriarcale che generalmente gli fa da supporto.
Sì, mi sembra poi interessante anche il fatto che l'alta componente di immigrati che sono appunto assunti in queste maquiladores, e che allargando lo sguardo ci fanno vedere come il fatto che Obrador faccia in modo che ci siano degli sgravi fiscali per le aziende che arrivano dagli Stati Uniti di installarsi lì, possa quasi essere letta come una strategia di contenimento di flussi migratori che vorrebbero appunto scavalcare la frontiera e arrivare negli Stati Uniti, e che in questo modo invece restano bloccati a lavorare in ditte che sono poi portano i profitti negli Stati Uniti a condizioni di sfruttamento molto alte.
Sì, questo è sicuramente un punto importante, cioè la questione del lavoro migrante è centrale, perché appunto, come dicevo, la maggior parte dei lavoratori delle maquiladoras sono migranti o delle aree interne del Messico o del Centro America e dei Caraibi. Poi è un tema particolarmente caldo in questo periodo, visto che come dicevi all'inizio, Trump si è giocato il più grande shutdown della storia del paese su questo tema del muro, ma comunque sì, appunto il non cambia il ci sia o non ci sia il muro, non cambia la sostanza della questione, cioè anche Obrador sta cercando di giocare una serie di incentivi di vario genere, che sono incentivi salariali o incentivi alle imprese, perché ha ulteriormente abbassato l'IVA, ha ulteriormente abbassato l'imposta sul reddito, e sta cercando appunto di utilizzarla affinché nella zona del sud, nella zona sud del confine, resti qualcuno che accetti di lavorare alle condizioni di sfruttamento che vogliono imporre le imprese, no? E quindi avere una sorta di impresa di frontiera, di confine permeabile in una direzione e non nell'altra, e questo lo vogliono sia al nord che al sud. Cioè, Trump ha paura che arrivino i migranti, Obrador ha paura che sostanzialmente i centroamericani scioperino con i piedi, come si suol dire, no? Quindi a lavorare nelle fabbriche non ci sia nessuno. Questo dato, secondo me, è una cosa molto interessante, perché mi fa venire in mente il caso dell'Ungheria, no? Per passare per una situazione sicuramente diversa, però sono due casi evidentemente accomunate da qualche dinamica comune, perché adesso anche in Ungheria da due mesi scioperano e sono in piazza contro la slave law di Orban, che ha portato praticamente cerca di rendere il mercato del lavoro ungherese il più flessibile al mondo, e ha portato le ore di straordinario a 14, le ore di straordinario annuale possibile a 400, pagabili tra l'altro in 3 anni, e lo ha dovuto fare sostanzialmente sotto pressione delle imprese tedesche che producono in Ungheria, e perché 600.000 ungheresi in questi ultimi anni avevano deciso di abbandonare un paese che ha dei livelli salariali che sono del 60% sotto la media, quindi si sono ritrovati con tantissime fabbriche e con poche persone disposte a lavorarci. E nella sostanza è quello che Obrador, con la sua politica, quella che ha definito la politica dell'ultima cortina, no? Questa serie di incentivi con i quali vorrebbe trattenere messicani e centroamericani nel paese, vuole evitare esattamente questo, quello che vuole anche il presidente messicano. E appunto con lo sciopero a Matamoros gli hanno detto che si può ottenere questo contentino, e che rifiutano le condizioni di messa al lavoro e di sfruttamento che lui poi nella sostanza vuole confermare, perché il suo obiettivo è quello di dare al paese un posto che sia quanto più saldo possibile nelle catene transnazionali di produzione dello sfruttamento. E a Matamoros, insomma, gli hanno detto che non barattano la libertà di movimento con un aumento salariale, né che sono disposti a sottomettere le loro vite alle esigenze di questi flussi merci e di capitali.
Volevo chiederti se avevano avuto dei ritorni sia le minacce appunto di Obrador di militarizzare la zona, ma sia anche quelle delle aziende di lasciare queste zone, appunto il Messico, e anche quali differenze c'erano tra le fabbriche in cui gli operai avevano accettato questo aumento del 20% e quelle dove in questo caso si sta continuando la lotta.
Sì, per ora non ci sono state ancora conseguenze. Ci sono appunto 15 imprese che hanno minacciato di lasciare la zona e di portare i loro capitali, i loro stabilimenti altrove. Però appunto di fronte a queste minacce i lavoratori della maggior parte delle aziende, delle imprese si sono mostrati compatte. E in 12 delle maquiladoras in cui c'era lo sciopero, le richieste che alla fine il sindacato è stato costretto a veicolare sono state accettate. Laddove non sono state accettate, lo sciopero continua, intermittenza, però c'è. Il fatto è che è quello che dicevi le minacce delle imprese, no? di lasciare la zona e di spostarla altrove, di spostare la produzione altrove, è secondo me un altro elemento molto, molto significativo, molto importante, che rende chiaro alcune trasformazioni che stanno avvenendo nel controllo della forza lavoro, perché il controllo della forza lavoro oggi passa soprattutto per questo tipo di ricatti che utilizzano appunto la frammentazione, no? È quello che nell'articolo che avevo scritto per connessioni precarie chiamava il governo logistico dello sfruttamento, cioè, che sarebbe esattamente questo, cioè l'uso di queste differenze che si basano sul fatto che da un lato all'altro di un confine c'è gente che non ha gli stessi salari, che non ha gli stessi standard di vita, ci sono condizioni politiche e sociali diverse, per cui le imprese non solo hanno la libertà di investire al confine e di sfruttare le condizioni migliori, ma hanno anche la possibilità e la capacità di pianificare e di spostare la produzione quando gli pare, dove gli conviene, e di portarle dove le condizioni sono più competitive. E qui, in questo caso abbiamo un esempio più plateale, nel senso che si tratta di un confine fisico, statale, ma può essere anche, cioè, questo genere di differenze, che questa frammentazione ormai viene giocato ovunque, nel senso che può essere anche un confine non statale, un confine meno fisico, come non so succede ad esempio in Europa, dove vabbè, no, i confini fisici sappiamo che ci sono, però diciamo per lavoratori europei, per imprese, capitali, i confini interni non ci sono, ma ci sono comunque differenze di livelli salariali, livelli previdenziali e di welfare che possono essere anche le linee, se vogliamo, all'interno di una fabbrica, tra il genere, la nazionalità, tra chi ha un permesso di soggiorno e quelli che, per quelli che ne hanno bisogno. Sono tutte cose ovviamente molto diverse, ma appunto disegnano un piano che dà tanto la possibilità ai lavoratori e alle lavoratrici che possano andarsi a cercare i salari migliori dove vogliono e dove possono, ma anche alle imprese appunto di pianificare, di andarsi a cercare le condizioni a loro più favorevole, di mettere in competizione i territori, i soggetti e di farli giocare al ribasso tra di loro.
È piuttosto calzante questa similitudine tra l'Europa e il Messico. In questo caso si tratterebbe addirittura di una delocalizzazione della più vecchia delocalizzazione, perché in fondo le maquiglie d'oro sono state le prime a essere... Questo essere a cavallo del confine, a parte il fatto che appunto arrivano gli honduregni, i guatemaltechi, che sono a un livello ancora più misero e quindi arrivano lì e si trovano con questo salario appunto minimo e magari vengono invogliati a non scavalcare il muro verso gli Stati Uniti, e quindi può darsi che sia anche una sorta di accordo tra AMLO e Trump per contenere la migrazione e tenersi un po' di migranti da quella parte. Dall'altra invece potrebbero essere anche coinvolti i lavoratori statunitensi, nel senso che non ne arrivano i pezzi per la produzione, quindi potrebbero andare in crisi le aziende statunitensi, e a quel punto potrebbero esserci forme di solidarietà, oppure invece si incazzerebbero molto di più con i loro colleghi messicani.
No, forse ci sono state diverse espressioni di solidarietà, questo perché appunto, come dicevi, quella del confine è un'area completamente integrata nei flussi transnazionali di merci, nelle cosiddette catene globali del valore, per cui un blocco a Matamoros porta dei rallentamenti nelle fabbriche che dipendono dai rifornimenti che vengono prodotti nelle maquiladoras, e questo è successo, cioè in diverse fabbriche statunitensi e canadesi ci sono stati dei rallentamenti, ci sono anche state delle manifestazioni di solidarietà esplicite, addirittura leggevo che sono arrivate manifestazioni di solidarietà dalla Romania, dove anche ci sono alcuni stabilimenti di imprese che appunto lavorano anche al confine messicano. Però sì, su questa cosa io credo che un aspetto interessante è il fatto che per vedere la portata transnazionale di questa di questo sciopero, proprio perché per la zona in cui avviene non c'è bisogno di guardare necessariamente al blocco dei flussi, al blocco delle forniture, anche se questo qui è sicuramente un elemento centrale da tenere in considerazione, perché aiuta a capire tante cose e tante dinamiche, ma è importante secondo me tenere presente, per capire la portata transnazionale delle cose, anche il fatto che come dicevamo avviene, sta dentro un quadro globale con cui di insorgenze, di movimento con cui si è aperto questo 2019, no? Anche situazioni molto diverse, ma è un anno che si è aperto con le insorgenze in Ungheria, dove scioperano e sono in piazza da 2 mesi, al Bangladesh, dove ci sono state 10.000 lavoratrici tessili che hanno scioperato, in India addirittura c'è stato uno dei più grandi scioperi della storia del paese, tipo 150 milioni di persone, una cifra vertiginosa, e appunto sono tutte situazioni molto diverse, riferite a sistemi politici molto diversi, però hanno tutti dei caratteri comuni, cioè hanno tutte lo sciopero al centro, con o senza il sindacato, le donne che sono in testa, e lo sciopero ha una portata sempre immediatamente politica e sociale, cioè serve anche per negoziare non solo gli aumenti salariali eccetera, ma va per giocare le partite che sono molto più grandi.
Va bene, con questo quadro definito appunto globale, direi che se non hai altro da aggiungere possiamo chiudere. Se ti ringraziamo, sei stato molto chiaro ed esauriente. Appunto, non so se hai altro da aggiungere.
No, direi che abbiamo detto tutto.
Va bene, grazie mille, veramente.
Grazie mille a voi.
A risentirci se dovessero esserci aggiornamenti.
Ciao, a risentirci.
Grazie
Ciao.
Ancora.